Ora in onda Prema Love, il programma ideato e condotto da Eder Lorenzi. Cari ascoltatori, buongiorno. Eder è qui per farvi compagnia in questa mezz'ora. Si dice compagnia per modo di dire, ma quello che andremo a discutere oggi è di una profondità incredibile. Riprendiamo dalla puntata precedente. E naturalmente voi sapete che vi sto leggendo un libro, che è il libro di Giancarlo Rosati, L'onda del cambiamento, le rivelazioni dell'Advaita Vedanta. Tutto questo testo ci porta a scoprire il potere del nostro io, e questo nostro io può cambiare il mondo e innescare l'autorealizzazione. Saremo ormai alla seconda parte di quest'onda del cambiamento, però io vorrei riprendere dalle ultime cose che vi ho letto nella puntata precedente. Infatti dicevamo che nel 2003 il neurobiologo Benjamin Libet scriveva che la decisione di compiere un'azione ha luogo a un livello inconscio prima di giungere alla consapevolezza. L'io cosciente non esercita dunque un ruolo decisivo sulle azioni che considera prodotte autonomamente, ma ha solo un compito consultivo. In questo senso, il libero arbitrio non è la suprema istanza che controlla la nostra condotta. Anche il neuroscienziato Gerard Roth, nel tema Sincronia della rete dei neuroni, è del parere che i nostri stati di coscienza non rappresentino altro che il prodotto finale di processi di elaborazione estremamente complessi che si svolgono a livello inconscio, cioè nella profondità del nostro essere. Che cos'è l'onda? L'onda. Questo libro è un lavoro particolare. In questo lavoro si esprime il livello della fisicità. Esempio, l'adorazione è quello mentale e la saggezza quello spirituale. La spiritualità è l'attività del sé interiore. Lo scopo dell'istruzione spirituale è di fornire all'uomo una visione della verità metafisica. La rivoluzione più potente del mondo è quella spirituale, poiché risveglia l'amore, la solidarietà e la fratellanza, e tutti sono chiamati a condividerla per liberarsi dall'ignoranza e dal servilismo. La vera spiritualità. La spiritualità è la ricerca della propria essenza, capire che siamo il sé. Voi non avete bisogno di cercare la liberazione. Distruggete l'ego e sarete la liberazione stessa, Sai Baba. La vera spiritualità è senza religione e il destino di ogni uomo è il principio eterno. l'ascoltatore si meraviglia nel sentire come definiamo la spiritualità. Normalmente quando la gente sente parlare di spiritualità pensa che ci si rivolga a Dio e a delle pratiche devozionali, a qualcosa di sacro, se non addirittura di religioso. Non è così. In un libro dal titolo Infrangere l'illusione, Ilaria Rosati, psicologa, diceva: «La spiritualità è uno stile di vita che non ha nulla a che vedere con ciò che gli uomini chiamano Dio. Allo stesso modo, quando parliamo di divinità, facciamo riferimento al più elevato stato di coscienza raggiungibile dall'uomo. La spiritualità non c'entra con Dio e con la religione. Per questo motivo non ha etichette. Per questo accoglie tutti i nomi e le forme che si vogliono dare al sacro. Essendo uno stile di vita, non ha nemmeno uno scopo utilitario. Quando si pensa che ne abbia uno, si istituzionalizza e se ne comprende la finalità». E Sai Baba precisava: «Ci sono quattro quesiti chiave cui ogni persona deve interessarsi. Chi sono io? Da dove vengo? Dove sto andando? Quanto rimarrò qui?» Tutta la ricerca spirituale comincia con queste domande. I quattro Veda vi danno le risposte. Infilereste una lettera nella buca postale senza scriverci gli indirizzi del destinatario e del mittente? Se lo fate, la lettera non andrà in alcun posto e lo sforzo di pensarla e scriverla sarà sprecato. Nello stesso modo, essere venuti in questo mondo senza scoprire da dove siete venuti e dove state andando sarebbe uno spreco fenomenale. Come la lettera priva di indirizzo finirà nell'ufficio posta smarrita. L'anima individuale o individuata, cioè la jiva, sprovveduta sarà presa nel ciclo di nascita e morte per l'eternità. Per evitare questo fenomeno, l'indagine sul sé con la disciplina spirituale è essenziale e va messa in priorità. Le risposte vi arriveranno automaticamente come esperienze pratiche. Coloro che seguono il sentiero spirituale traggono beneficio per se stessi, ma promuovono anche il benessere degli altri. Chi è spirituale non crede nel Dio delle religioni, perché ha capito che alla base di tutto l'universo fenomenico c'è il nostro io. Abbiamo sottolineato che l'io, nella sua parte grossolana, crea l'illusione e ci fa vedere un mondo che è solo concettuale, come un sogno, mentre, nella sua parte più elevata, dimostra di essere l'assoluto creatore del tutto. In effetti, tra il sé, cioè la parte gloriosa dell'io, e il pensiero eterno, non c'è alcuna differenza. Essi sono identici. Parlando di spiritualità, Vivekananda, discepolo del grande mistico indiano Ramakrishna, diceva: «La spiritualità è ciò che l'uomo è, come si comporta con gli altri, che tipo di vita vive, qual è la sua attitudine verso la vita e via discorrendo». Un fatto molto significativo relativo a un uomo spirituale è che non può fare a meno di essere quello che è. Se è buono, onesto e semplice, non è per ottenere un riconoscimento, ma perché quella è la sua natura, che non può cambiare nemmeno se fosse tentato. In nessuna circostanza egli può essere ciò che non è. Egli non può cambiare la sua natura. Oggi l'io grossolano ha preso il sopravvento e buona parte dell'umanità ha perso il cuore e anche la ragione. È intollerante e violenta. Nello stesso tempo accetta la corruzione e l'ingiustizia con indifferenza, ma soprattutto tollera governanti di stampo delinquenziale e umiliazioni d'ogni genere. In questi ultimi anni i delinquenti hanno superato il limite e hanno acceso nel cuore della gente la fiamma della ribellione. E quando anche i monaci e i santi scendono in piazza, vuol dire che si è toccato il fondo e qualcosa deve necessariamente cambiare. Nel Ramakata Vaini, Sai Baba scriveva che solo le persone rette meritano di governare, non chi è intellettualmente ottuso o di ristrettezze mentali, avido o invidioso. Non dobbiamo andare molto lontano per osservare la disonestà di una classe dirigente e l'incapacità a governare dei politici. L'attuale momento storico non è soltanto l'epoca della transizione, ma la saracinesca che divide due mondi. Da una parte il mondo della gente, che si è resa conto della propria essenza e fa tesoro dei principi spirituali, e dall'altra quello della gente addormentata, che adora ancora un dio tribale, sorto dalla fantasia e gestito da istituzioni che di spirituale hanno sempre avuto poco o niente. Da una parte dunque c'è chi vuole trasformare in spirituale la mentalità della gente, dall'altra chi vuole affondarla sempre più nel materialismo che umilia e nel dualismo che inganna con visioni del passato. La frustrazione e l'umiliazione armano la mano del popolo, e se in mezzo ai potenti malfattori non ci fossero contemporaneamente anche milioni di persone che inneggiano ai valori umani, molte teste rotolerebbero nel cesto del boia. I buonisti si scandalizzeranno all'idea che il cambiamento spirituale del mondo viaggi sull'onda di una guerra o di una rivoluzione. A nessuno piace la guerra. Tutti vorrebbero vivere in pace. Ma per farlo, come rileva Papa Bergoglio, bisogna fermare la gente che sta danneggiando fortemente la popolazione. E chi la danneggia non è soltanto il musulmano che uccide il cristiano, ma tutti coloro che sono dietro le quinte. Parlo dei banchieri che truffano i lavoratori, parlo degli amministratori negligenti e rapinatori che li umiliano e li gettano nella disperazione. I politici, i governanti, il clero, gerarca hanno interesse a tenere la gente nell'ignoranza. Essi non vogliono guidare il popolo, ma esercitare impunemente un potere. Il debito che essi contraggono con la popolazione va pagato con gli interessi, e sappiamo che il destino non esiterà e non avrà pietà. Le colpe per le quali l'uomo sarà giudicato dal destino sono poche. Sono frode, calunnia, invidia, avidità e violenza. Ma siccome sono tanti i politici colpevoli di questi reati, il mondo è entrato in fermento e pensa di pensionarli dietro le sbarre di una prigione a vita. Le rivoluzioni e le guerre fanno parte del gioco della vita e del cammino spirituale dell'uomo. Tutti siamo chiamati a modificare il karma malevolo che si abbatte sul mondo. Il mondo sfavorevole nel quale viviamo è sorto dalle colpe di chi, nel passato, non si è preoccupato delle generazioni a venire. Non possiamo cambiare di colpo il mondo attuale, ma possiamo costruirne uno più favorevole nell'immediato futuro, quello di domani o dopodomani. Per farlo però bisogna partire dall'alto, estirpare le erbacce, abbattere le torri pericolanti, eliminare i parassiti, gli agenti patogeni e chi si macchia di ignominie. Il karma si attiva non appena si compie un'azione, ma germoglia nel futuro. Se non vogliamo aspettare il prossimo futuro, almeno due generazioni, dobbiamo scendere in piazza adesso. L'uomo immagina che il suo Dio sia misericordioso e compassionevole e si lasci facilmente infinocchiare dalle nostre suppliche, ma deve sapere che il karma non si lascia manipolare nemmeno da Dio. Il karma scatta non appena ti metti a respirare e stabilisce in tempo reale le opportunità che ti deve offrire in futuro. Il karma offre delle opportunità e lo fa tramite eventi positivi o negativi, gioia e sofferenza. Sono opportunità karmiche utili per farci giocare fedelmente il ruolo che ci è stato affidato. L'atteggiamento dell'attore deve essere in armonia con la regia cosmica e la spiritualità tende a questo e ad allontanare compagnie che possono distoglierti dal suo obiettivo. I malviventi appartengono alla categoria da non frequentare e il mistico avverte. Gli amici veri sono quelli che vi aiutano a elevare la vostra vita, purificando i vostri ideali e le emozioni. L'ascoltatore penserà che l'allontanamento sociale dei malviventi appartenga a un modus operandi, non contemplato dalla spiritualità, ma non è così. L'uomo spirituale è in guerra contro gli individui malefici. Il ricercatore spirituale aderisce al principio della non violenza, ma potrà mai pensare di coltivare in un campo semi di buon grano senza estirpare prima le erbacce? E oggi le erbacce sono coloro che umiliano i popoli. Di fronte all'atteggiamento delinquenziale di chi guida e amministra il paese, il cittadino è invogliato ad alzare le ghigliottine, come fecero i rivoluzionari francesi, o a distruggere chi mette a repentaglio la pace nel mondo, come fece il maestro spirituale Krishna. Ma il giovane Cannetti Matteo, appassionato di filosofia indiana, mi faceva osservare: è vero che Krishna ha sterminato i malviventi, ma interventi del genere non sono applicabili oggi perché, come diceva un giorno Sai Baba, allora il male era circoscritto ad alcuni individui e per questo era ben identificabile ed estirpabile, mentre oggi esso è presente in varie gradazioni, in ogni essere vivente, e se si dovesse applicare la legge del taglione, per riportare l'equilibrio sarebbe necessario invocare un fuoco distruttivo per sterminare chiunque. A questo punto serve un cambiamento graduale di tipo spirituale, e con la discesa di diversi maestri spirituali e la diffusione della loro dottrina si innesca un cambiamento vibrazionale che aumenta di frequenza, come un gong la cui vibrazione si estende su tutto il pianeta a macchia d'olio. In effetti, nel lontano 1964 Sai Baba aveva detto: Krishna si incarnò per distruggere la malvagità in un gruppo ristretto di individui, ma oggi le qualità malvagie sono diffuse dovunque. Lo scorpione ha il veleno solamente nella coda e il cobra nelle zanne, ma le persone lo hanno in tutte se stesse. Lo hanno negli occhi, nella lingua, nella mente, nell'intelligenza, nell'andatura, nel cervello, più o meno dappertutto. Eppure, l'ingiustizia e la disonestà vanno combattute e il ricercatore si trova ad affrontare un grande dilemma: combattere i comportamenti disonesti degli individui che danneggiano l'intera società e nello stesso tempo rispettare il principio della non violenza. Il dilemma lo risolve il mistico dicendo di combattere senza odio. Il soldato che uccide, e lo fa unicamente per difendere la patria, non commette atto di violenza. Il poliziotto che spara per difendere i cittadini compie soltanto il proprio dovere. Il cittadino che elimina in qualche modo malviventi e delinquenti che abusano della debolezza altrui non fa che compiere un atto dovuto, salvo che soldato, poliziotto e cittadino non agiscano con odio. Quando un governo non fa ciò che vuole il popolo, va cacciato via, anche con mazze e pietre. Così diceva Sandro Pertini. Il mistico analizza la cosa. Oggi le persone, anche se appaiono umane, sono subumane e demoniache negli impulsi interiori. Chi non ha carità o sacrificio è definito demone. Il divino e il demone sono presenti ambedue nella costituzione umana e ora il diavolo comanda nel pollaio. Per questo le persone hanno perduto il loro ardore, il potere e lo splendore. In tempi recenti, la psicologia ha scoperto che i malviventi hanno un'anomalia cerebrale che potrebbe essere corretta mediante una terapia elettrica, salvo che non siano dei psicopatici. 3% della popolazione. La ricerca è appena all'inizio, ma quando la risonanza magnetica, RM si dice, del cervello mostra anomalie delle aree cerebrali deputate alla moralità della persona, sembra utile per la società e per lo stesso individuo intervenire elettricamente per rimodellare il cervello e consentire all'individuo di vivere una vita sociale normale. Così, oltre ai test psicologici per individuare chi è adatto ad assumere responsabilità sociali o a ricoprire incarichi pubblici di responsabilità, oggi si può ricorrere anche alla RM del cervello per individuare anomalie organiche suscettibili di correzione. 2 secoli fa Lombroso asportava parte del cervello dei criminali e li riduceva a dei poveri zombie, mentre oggi, con la terapia elettrica che dura pochi minuti e non lascia strascichi, si può davvero sradicare il male che alloggia nella mente dei malviventi. Sento le critiche dei benpensanti, i quali approvano la pena capitale, ma non un intervento elettrico sul cervello che, a loro parere, limiterebbe la libertà individuale. L'intervento elettrico dura pochi minuti e non uccide nessuno. Qualcuno potrebbe ipotizzare che stiamo entrando nella fantascienza, ma lo studio dovrebbe essere preso seriamente in considerazione dallo Stato prima di concedere l'eleggibilità al Parlamento di un candidato, senza peraltro escludere il test per la droga. La stimolazione elettrica del cervello, mediante applicazione di elettrodi sul cuoio capelluto, può persino migliorare le condizioni neurocognitive, cioè capacità matematica, linguaggio e così via, nei soggetti che hanno dei deficit. Il miglioramento è meno evidente sui cervelli che dimostrano una funzione normale. Sono sicuro che quando l'ascoltatore ha cominciato a sentire della possibilità di intervenire sul cervello per normalizzare le tendenze e i deficit degli individui anomali, avrà avuto il sospetto di leggere un libro di pseudoscienza. Ma la cosa è stata presa in seria considerazione dal mondo scientifico e per quanto riguarda la possibilità di migliorare la capacità neurocognitive dell'individuo, sia negli USA che l'Unione Europea hanno stanziato alcuni milioni per continuare la ricerca, vedi articolo su Focus. Per usare degli antiparassitari occorre ottenere un patentino. Per guidare un veicolo bisogna prendere la patente. Per esercitare la professione bisogna superare un esame di Stato. Possiamo mettere nelle mani di gente instabile, disonesta, drogata e incline alla delinquenza la vita è il futuro di un'intera nazione? A nessuno piace essere controllato, ma a nessuno piace essere trattato con ostilità e con pressapochismo. Il lasciar fare ha portato all'attuale situazione. Il dualismo eccessivo, il malaffare, l'inciviltà e la violenza. Oggi il cittadino non può più contare sulla protezione dello Stato, sulle leggi, su un minimo di umanità. Il nostro è uno Stato senza legge, che induce i cittadini a farsi giustizia da soli, come accadeva fino a poco tempo fa nel Far West. Per fortuna, ci sono ancora tutori della legge onesti e corretti, disposti a dare la vita per compiere il proprio dovere, per evitare la guerra civile e non dare troppo lavoro al boia. Oggi, chi ha delle responsabilità, deve riflettere più seriamente di quanto abbia fatto finora. Siamo dunque quasi alla conclusione di questa puntata. Così vi voglio dare uno spunto su quello che sarebbe questo trattamento eseguito sul cervello. Il trattamento elettrico usato sui malviventi per correggere le anomalie cerebrali riscontrate con la risonanza magnetica è mirato, rapido, indolore e senza rischi, e li porta a diventare più rispettosi delle regole. La risonanza magnetica, utile per individuare le anomalie delle aree cerebrali coinvolte nell'immoralità, che è il lobo frontale, il lobo parietale, cingolo, l'amigdala, è la principale tecnica di studio del cervello e consente un'eccellente valutazione morfologica e funzionale. Essa non utilizza radiazioni ionizzanti, ma un campo magnetico statico, le onde di radiofrequenza per produrre immagini in tutti i piani dello spazio, vedi Treccani. Il trattamento elettrico sarebbe anche l'alternativa alla pena capitale. L'antica tradizione egizia, cui faceva capo Ermete Trismegisto, riportato nel Kybalion, o Kabbalion, i saggi, che conoscono la vera natura dell'universo, no? Usano la legge contro le leggi, ciò che è elevato contro quello che è più in basso, e riescono a trasmutare l'indegno in degno. La forza dunque di un paese sta nella preparazione e nello stato coscienziale degli insegnanti, dai maestri elementari ai docenti universitari. Se i primi sono impreparati e menefreghisti e i secondi corrotti, il paese non uscirà dal degrado e salterà tutto per aria. Ma per avere docenti seri, preparati e onesti, bisogna anche trattarli in maniera conveniente. La spiritualità ha un doppio scopo, uno trascendentale e uno mondano. Il resto ve lo racconterò nella prossima puntata. Con questo vi auguro una buona domenica e una risentirci a presto. Tengo a precisare un piccolo particolare: chi vuole contattarmi vi può trovare a Milano, zona Isola, in via Pastrengo 1 presso ANSA.
Avete ascoltato Prima Love, programma ideato e condotto da Eder Lorenzi. E vi diamo appuntamento alla prossima settimana.